CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Adattamento radiofonico di Luigi Schirru.
Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, benvenuti all'ascolto del programma Gesù, nostro destino, di Wilhelm Busch. Facciamoci ora una domanda interessante. Come posso ottenere le certezze di Dio? Forse ve lo siete chiesto. Come posso ottenere queste certezze? Innanzitutto vi consiglio di chiederle a Dio. Poi cominciate a leggere regolarmente la Bibbia, ogni giorno, un quarto d'ora, in silenzio. Però devo dirvi una cosa importante, non è tramite l'intelletto che si ottengono le certezze della fede, ma tramite la coscienza. Da qualche tempo, quando parlo con la gente di argomenti pertinenti alla fede, mi sento spesso rispondere: «Sa, pastore, io non riesco a credere, nella Bibbia ci sono troppe contraddizioni». Allora io domando: «Quali contraddizioni?» Beh, ad esempio, che so, si narra che Adamo ed Eva avevano due figli, Caino e Abele. Caino uccise Abele, quindi rimase solo. Poi andò in un paese straniero e si cercò moglie. Se quelli erano i soli abitanti della terra, Caino non avrebbe potuto cercarsi altrove una moglie. Signor pastore, io non posso crederci. L'avete già udita questa storiella? È così che i tedeschi si sbarazzano di Dio. Parlo ovviamente da tedesco. In questi casi di solito rispondo: «Interessante. Guardi, qui c'è una Bibbia. Mi dica un po' dove sta scritto che Caino se ne andò in un paese lontano a cercar moglie». Allora l'altra arrossisce e io continuo: «Se lei respinge tutta la Bibbia che ha portato migliaia di persone intelligenti alla fede, vuol dire che lei è più intelligente di loro e quindi deve averla studiata a fondo. Mi dica dunque dove sta scritto quello che ho appena affermato». E risulta che non lo sanno. Allora apro io la Bibbia e gli mostro il testo della Genesi che dice invece: «Caino dimorò nel paese di Nod e conobbe la sua moglie». La moglie se l'era portata con sé. E chi era sua moglie? Beh, la Bibbia ci dice che Adamo ed Eva ebbero molti figli e figlie, quindi non solo Caino e Abele, e dunque era una sorella. Sì, all'inizio è detto esplicitamente che Dio ha voluto che da una sola coppia derivasse tutta l'umanità. Perciò all'inizio gli uomini dovettero sposare le proprie sorelle. Solo più tardi Dio proibì il matrimonio consanguineo. È chiaro? Benissimo. Poi tiro le conclusioni. Tutte le sue obiezioni crollano come un castello di carte. Il mio interlocutore viene ora alla fede? No, niente. Anzi, ha già pronto un'altra domanda. «Ah sì, ma pastore, mi dica!» E poi un'altra ancora, e poi un'altra ancora. E così di seguito. È chiaro che potrei rispondere alle sue 100.000 domande, ma alla fine il suo atteggiamento non cambierebbe. La fede non si ottiene col ragionamento, ma attraverso la coscienza. Uno dei miei predecessori ad Essen, il pastore Julius Dammann, è stato l'artefice di un risveglio spirituale nella città. Un giorno da lui si recò un giovane che gli pose la domanda sulla moglie di Caino e altri simili. Dammann fece un gesto con la mano, come per liberarsi da questi sofismi, e disse: «Giovanotto, Gesù Cristo non è venuto per rispondere a domande cavillose, ma per salvare i peccatori. Quando scoprirai di essere un peccatore, vieni di nuovo a trovarmi». Le persone che hanno la coscienza turbata sanno che la loro vita non va e che non sono capaci di venirne a capo. E queste possono imparare a credere nel Salvatore. La comprensione intellettuale viene più tardi. Vi racconterò una cosa che mi capitò durante una visita. Un giorno entrai in una stanza d'ospedale dove giacevano 6 ammalati. Appena varcata la soglia mi accolsero allegramente. «Oh, signor pastore, che piacere vederla. Abbiamo una domanda da porle». «Bene», replicai, «vi ascolto». E uno di loro mi chiese, tra la viva attenzione degli altri: «Lei crede davvero che Dio sia onnipotente?» «Sì, lo credo». Domanda: «Il suo Dio può creare una pietra così pesante da non poterla sollevare neppure lui stesso?» Avete capito il trucco, no? Se avessi detto di sì, Dio non sarebbe stato onnipotente. E se avessi detto di no, anche in questo caso non sarebbe stato onnipotente. riflettei un momento. Devo spiegarglielo? Ma mi sembrò una cosa stupida, allora gli chiesi di rimando: giovanotto, prima di rispondere voglio farti anch'io una domanda. Hai trascorso delle notti insonni proprio a motivo di questa domanda? Quello disse sorpreso: notti insonni? No. Allora risposi: vedi, io devo risparmiare le mie forze, posso rispondere soltanto a quelle domande che non lasciano dormire la gente. Poi continuai: giovanotto, dimmi sinceramente, cos'è che non ti fa dormire la notte? Ah, è la faccenda con la mia ragazza. Lei è incinta e non possiamo ancora sposarci. Ah, ecco cosa non ti lascia dormire. Allora parliamo di questo. Sì, disse lui meravigliato, ma cosa c'entra col cristianesimo? Oh, dissi, è la faccenda della pietra che non c'entra col cristianesimo. Quella della ragazza invece sì. In quello sei colpevole, perché hai trasgredito un comandamento di Dio seducendo la ragazza. E ora stai pensando come trarti d'impaccio facendo ricorso a peccati ancora più gravi. Vedi, sei su una cattiva strada. Puoi trovare aiuto soltanto se ti converti al Dio vivente con ravvedimento. Se gli dici ho peccato, in questo caso per te c'è un salvatore e lui potrà aiutarti nel modo giusto. Il giovane mi ascoltava e tutto un tratto comprese: Gesù si interessa quindi alla mia coscienza sporca e mi può aiutare. È lui la salvezza per la mia vita di peccato. Questo ragazzo voleva conoscere Dio con la ragione e si limitava a dire stupidaggini. Però quando fu toccata la sua coscienza, di colpo venne la luce. Non è attraverso ragionamenti cavillosi che giungiamo alla certezza della salvezza, ma è dando ascolto alla voce della coscienza e confessando «ho peccato». Solo così l'uomo può accorgersi del Salvatore appeso alla croce. Solo così potrà fare l'esperienza del perdono dei peccati e di essere accettato da Dio. La fede passa attraverso la coscienza, non l'intelletto. Se si vuole arrivare alla certezza della salvezza, bisogna rischiare qualcosa. Ci sono delle chiese convetrate. Se le guardate da fuori in pieno giorno le vedrete nere, non distinguerete alcun colore, ma se entrate nella chiesa di colpo si rivelano tutti i colori. Esattamente la stessa cosa avviene con la fede cristiana. Se la voglio considerare dal di fuori non ci capisco nulla, tutto è oscuro. Devo entrarci, devo rischiare con Gesù, mi devo arrendere e affidarmi a questo Salvatore. E allora tutto diventerà più chiaro. Il passaggio dalla morte alla vita, di colpo si afferra tutta la bellezza del cristianesimo. Un giorno Gesù predicava, migliaia di persone lo ascoltavano, ad un tratto pronunciò queste terribili parole: «Così come siete, non potrete entrare nel regno di Dio, dovete nascere di nuovo». La vostra natura, per buona che sia, non potrà farvi entrare nel regno di Dio. Allora nelle ultime file un paio di uomini si alzarono e dissero: «Venite, andiamocene». È vergognoso quanto sta dicendo. Così tre uomini se ne andarono. Se ne accorsero sei donne e dissero: gli uomini se ne vanno, venite, andiamocene anche noi. E tutto l'uditorio si disperse. Deve essere stato terribile. Io mi immagino come sarebbe se, durante la mia predicazione, gli ascoltatori a poco si alzassero e se ne andassero. A un tratto mi ritroverei da solo con un paio di fedelissimi. La stessa cosa accadde a Gesù, e penso molte volte. Terribile. Di colpo Gesù si ritrova solo. Un migliaio di persone se n'erano andate mentre lui stava parlando e non volevano più ascoltarlo. Solo i 12 apostoli erano ancora lì. Se io fossi stato il Signore Gesù a questo punto li avrei pregati: restate qui almeno voi. Voi siete i miei fedelissimi, non abbandonatemi. Ma Gesù si comportò diversamente. Sapete cosa disse invece? Ve ne potete andare anche voi se volete. Non vi è costrizione nel regno di Dio. Il regno di Dio è l'unico stato in cui non c'è polizia. Lì vi regna la più completa libertà di scelta. Ve ne potete andare anche voi se volete. Ecco ciò che Gesù disse ai suoi discepoli. E fece effetto. Quando 6.000 persone vanno via è facile seguirle. E i discepoli magari se ne sarebbero andati volentieri, tanto più che Gesù aveva detto: potete andarvene. La porta era spalancata. Ve ne potete andare se volete. Potete scegliere di vivere senza Dio. Potete correre verso l'inferno, come volete. Ma Pietro si fermò un istante per riflettere. Dove potrò andare? Dove? Una vita di stenti e di fatiche, come un cavallo? O una vita nel fango e nel peccato? E alla fine la morte e l'inferno? No, non ha senso. Allora il suo sguardo cadde su Gesù, e di una cosa fu sicuro: Ciò che conta veramente è la vita vissuta con Gesù. E allora Pietro disse: Signore, da chi ce ne andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e riconosciuto, sentite la certezza, che tu sei l'inviato di Dio, il figlio del Dio vivente. Noi rimaniamo con te. Amici, ecco come si ottiene la certezza. Si considerano le vie della vita e si riconosce che Gesù è l'unica possibilità. Mi auguro che anche voi possiate ottenere la magnifica certezza dei discepoli. Noi abbiamo creduto e riconosciuto che tu sei il Messia, il figlio del Dio vivente. Prima di terminare, vorrei dire una parola particolare a coloro tra voi che hanno cominciato a credere e hanno donato il loro cuore a Gesù. Forse dubitate. Io non ho alcuna certezza di essere salvato. Oppure, come posso ottenere questa certezza della salvezza? Nella mia vita ci sono stati sempre tanti peccati. A queste persone vorrei dire: pensate forse che si possa essere certi della salvezza soltanto quando non si hanno più peccati? Allora dovrete aspettare fino a quando sarete in cielo. Personalmente ho bisogno fino all'ultimo giorno, sì, fino all'ultimo giorno, del sangue di Gesù per purificarmi delle mie colpe. Conoscerete senza dubbio la storia del figlio prodigo. Egli ritornò a casa e disse: ho peccato. Il padre lo accolse e si fece una gran festa. Ora immaginatevi la scena seguente. La mattina dopo, a colazione, magari il giovane distrattamente lascia cadere la tazza di caffè. Tra i porci aveva perso l'abitudine di stare a tavola e così, per distrazione, lascia cadere a terra la tazza e mentre va in frantumi impreca. Pensate che ora il padre lo cacci via? Esci di qua, vattene di nuovo tra i porci. Credete che sia venuto forse così? No, il padre gli dirà: piuttosto, quel che è fatto è fatto. E con pazienza gli spiegherà: figlio mio, questo non lo facciamo più. Ora vogliamo sforzarci in modo che tu lasci le tazze sulla tavola e che non imprechi. A poco ti abituerai di nuovo agli usi della casa. No, non lo rimanderebbe tra i porci. Questo per spiegarvi che quando una persona dà la sua vita a Gesù, prima o poi farà questa scoperta. La vecchia natura è ancora lì. Ci sono ancora sconfitte. E se dopo la conversione vi toccasse di subire ancora una sconfitta, non disperatevi. Ma mettetevi in ginocchio e dite in preghiera queste tre cose: ti ringrazio, Signore, perché appartengo per sempre a te, perdonami con il tuo sangue sparso per me, liberami dalla mia vecchia natura. Ma prima di ogni altra cosa, ti ringrazio, Signore, perché appartengo per sempre a te. In fin dei conti, la certezza della salvezza consiste nel sapere questo: sono ritornato da mio Padre. Ora conduco la lotta per la santificazione come uno che è ritornato definitivamente a casa, non come qualcuno che debba essere continuamente cacciato fuori e riammesso. Quando si dice bisogna afferrare ogni giorno da capo la propria salvezza, si fa una cattiva predica. I miei figli non hanno bisogno di venire ogni giorno da me a domandarmi: papà, oggi possiamo essere di nuovo figli tuoi? Sono già figli miei. Così chi è diventato figlio di Dio rimane tale e conduce ora la sua lotta per la santificazione come figlio di Dio. Vi auguro con tutto il cuore di ottenere la meravigliosa certezza di essere figli di Dio. Passiamo ora a un altro argomento. La fede cristiana è una cosa strettamente personale? Ebbene sì. Si sente spesso ripetere questa frase: la religione è un affare privato. È vero. Vogliamo porci la domanda: il cristianesimo è veramente un affare personale? Prima di rispondere, ho ancora un'altra domanda. Immaginatevi una moneta da un euro. Cosa vi è impresso? Un euro. Oppure vi è impressa una testa? Di solito. Beh, di solito ambedue. La moneta da un euro ha due facce. È esattamente la stessa cosa per la domanda se il cristianesimo è un affare personale. Infatti la risposta è sì e no, perché è uno e l'altro. Un cristianesimo autentico e vivo presenta due facce, una privata e una pubblica. Se manca uno di questi due aspetti, la vita cristiana non è in ordine. Ora vorrei mostrarvi questi aspetti in una vita cristiana veramente autentica, nella quale opera lo Spirito Santo. Iniziamo a parlare dell'aspetto strettamente personale della vita cristiana. Per spiegarvelo, voglio cominciare con un piccolo episodio. Una volta un tale mi disse che io racconto molte storie. Allora gli risposi, beh, non è un male. Ho sempre una gran paura che la gente si addormenti in chiesa. Se di tanto in tanto racconto delle storie, so che non si addormenteranno. D'altronde tutta la nostra vita è fatta di episodi, non di teorie. Nella regione di Ravensburg, nel XIX secolo, visse un grande predicatore, Johann Heinrich Wolkening. Tutta la regione intorno a Bielefeld fu trasformata attraverso la sua predicazione. Una sera Wolkening venne chiamato al capezzale di un ricco agricoltore. Costui possedeva una grande fattoria, era un uomo retto e laborioso, però odiava di cuore i messaggi del risveglio evangelico. Infatti, non considerandosi un peccatore, non sentiva il bisogno di un salvatore che morisse sulla croce per i suoi peccati. Diceva, io sono onesto, non faccio male a nessuno. Un giorno, quindi, Wolkening venne chiamato a recarsi da quell'uomo perché si era gravemente ammalato e voleva ancora ricevere la Santa Cena. Wolkening ci andò. Era un uomo di statura imponente e i suoi occhi di un azzurro luminoso attiravano l'attenzione di tutti. Si avvicinò dunque al letto del malato, lo guardò a lungo in silenzio e infine disse «Heinrich, sono inquieto. Mi preoccupo per te. Così come hai vissuto finora non andrai certamente in cielo, ma dritto all'inferno». Detto questo, si girò e se ne andò. Il ricco agricoltore fu preso da una grande rabbia e gridò «E questo sarebbe un pastore? È questa la sua carità cristiana?» Venne la notte. L'uomo non riusciva a dormire. Quelle parole gli rodevano la coscienza. Tu non andrai in cielo, ma dritto all'inferno. E se fosse vero? Allora si ricordò di peccati di ogni sorta. Non aveva mai onorato Dio. Quando capitava un'occasione, aveva imbrogliato altri con astuzia. Nelle notti seguenti fu sopraffatto dall'angoscia. Diventò veramente molto inquieto. Di colpo si rese conto che c'erano state molte mancanze nella sua vita e che non poteva assolutamente dire di essere un figlio di Dio. Ora avrebbe voluto seriamente convertirsi. Dopo 3 giorni disse a sua moglie «Moglie, vai a cercarmi Wolkening». Era tardi la sera e Wolkening venne subito. L'agricoltore era in uno stato di grande agitazione e gli disse «Pastore, credo che mi devo convertire». «Sì», disse Wolkening, «con l'età si diventa saggi. Mi hai chiamato perché avevi paura, vero?» Ma il ravvedimento per paura è un ravvedimento che non serve a nulla. Esso deve essere più profondo. Detto questo, si voltò e se ne andò ancora. Adesso l'agricoltore fu preso da una collera tremenda. Anche voi vi sareste infuriati col pastore, non è vero? In fin dei conti, quest'ultimo si sarebbe trovato meglio se avesse parlato gentilmente col ricco agricoltore. Inoltre sembrava che l'uomo stesse veramente per morire. Ma Wolkening viveva alla presenza di Dio e sapeva quel che diceva e quel che stava facendo. 3 giorni dopo l'agricoltore era profondamente angosciato e adesso lo sapeva. Ora devo morire, ma nella mia vita non ho mai dato amore agli altri. Non ho mai avuto gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fedeltà, dolcezza, castità. Infatti per tutta la vita aveva disprezzato il Salvatore che era morto per lui. Lo aveva cacciato via quando si era presentato col suo amore. Si accorse insomma di essere sull'orlo dell'inferno e fu in preda a una grande disperazione. «Moglie, va a chiamare di nuovo il pastore». «No, non ci vado più», rispose lei. «Tanto non serve a niente». «Moglie, vallo a chiamare, altrimenti vado all'inferno». Allora la moglie ci andò. Quando Wolkening arrivò per la terza volta, trovò un uomo che aveva finalmente capito una cosa. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Quel che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Wolkening si sedette vicino al malato e gli chiese, «È vero che andrai all'inferno?» «Sì», rispose, «vado all'inferno». Allora Wolkening gli disse, «Heinrich, andiamo insieme sul Golgota. Gesù morì anche per te». E allora lì gli parlò con parole tenere e amabili di come Gesù salva i peccatori. Ma per poter far questo è necessario che noi riconosciamo di essere tali. Dobbiamo cessare di dire «sono una persona onesta e non faccio male a nessuno». Bisogna essere sinceri con se stessi. E solo allora Gesù ci può salvare. Di colpo l'agricoltore conobbe la verità. Gesù quindi morì per me sulla croce. Ha pagato per i miei peccati. Solo Lui mi offre la giustizia che vale davanti a Dio. E per la prima volta pregò nel modo giusto. «Oh Dio, io sono un peccatore. Sii clemente verso di me «Signore Gesù, salvami dall'inferno». Völkening se ne andò in punta di piedi. Lasciò un uomo che invocava Gesù. Ben 3 volte è scritto nella Bibbia: «Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato». Quando Völkening ritornò il giorno dopo, trovò un uomo riconciliato con Dio. «Come va, Heinrich?» L'agricoltore rispose: «Per grazia, Gesù mi ha accettato». Era accaduto il miracolo. Questa è la storia della conversione di un paesano orgoglioso. Ora state bene attenti, perché ve ne racconterò un'altra. Una notte un uomo colto si recò da Gesù e disse: «Maestro, vorrei discutere con te su alcune questioni religiose». E Gesù gli rispose: «Ma qui non si fanno discussioni. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». «Ma come?» gli chiese l'uomo. «Non posso mica entrare una seconda volta nel grembo di mia madre e rinascere». Ma Gesù rimase sulla sua posizione: «Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Ecco l'aspetto strettamente personale della fede cristiana. L'uomo deve venire alla vita attraverso la porta stretta, deve nascere di nuovo mediante l'azione miracolosa dello Spirito di Dio. Non si tratta di nozioni teologiche senza importanza, si tratta della vostra eterna salvezza. Potrebbe ben darsi che quando starete per morire non si trovi un Völkening che venga ad aiutarvi, però ascoltatemi bene. Un aspetto della nuova nascita è quello di dare finalmente ragione a Dio, di riconoscere di essere un uomo perduto con un cuore cattivo. Un altro aspetto della nuova nascita è l'ardente desiderio di avere Gesù, l'unico salvatore del mondo. Fa parte della nuova nascita anche la confessione sincera al Signore: «Io ho peccato contro il cielo e contro te». Ed è parte della nuova nascita questa fede: «Il sangue di Gesù mi purifica da ogni peccato. Lui ha pagato al posto mio e mi offre la giustizia che vale davanti a Dio». Anche il dono totale della mia vita a Gesù è parte della nuova nascita. Se sono nato di nuovo, lo Spirito Santo mi testimonia: tu sei figlio di Dio. La Bibbia chiama questo il sigillo dello Spirito Santo. Senza la nuova nascita non potrete entrare nel regno di Dio, ma chi è diventato figlio di Dio ne è anche consapevole. Amici, se io sto annegando e qualcuno mi tira fuori dall'acqua, quando mi troverò sulla terraferma e potrò respirare bene, saprò bene che sono salvato. Questo è l'aspetto personale della vita cristiana. Ognuno di noi, per passare dalla morte alla vita, deve fare questa esperienza personalmente. Quando guardo indietro e penso al modo in cui sono diventato figlio di Dio, devo ammettere che è stato un miracolo. Vivevo lontano da Dio e commettevo ogni sorta di peccato, ma Gesù è entrato nella mia vita. Ora appartengo a Lui e voglio impegnare tutto il mio essere per mettere in guardia gli uomini contro il pericolo della perdizione e portarli a Gesù. E ora vi prego, non datevi pace fino a quando non abbiate sperimentato la nuova nascita e possiate così affermare: «Meraviglioso è Dio. Ora posso dire in verità: io sono tuo e tu sei mio». La nuova nascita però non è la fine dell'esperienza cristiana, ma soltanto l'inizio. Durante tutta la vita la fede manterrà questo aspetto strettamente privato. Vi posso testimoniare che dal momento della mia conversione mi sono reso conto che è assolutamente necessario ascoltare ogni giorno la voce del mio nuovo amico. Così cominciai a leggere la Bibbia. Oggi la gente crede che solo i pastori o i preti la leggano. Vicino a casa mia, ad Essen, c'è un giardino pubblico. Ci vado volentieri la mattina e, passeggiando avanti e indietro, leggo la mia Bibbia. La gente che abita nelle vicinanze talvolta mi osserva e recentemente qualcuno mi disse: «La vedo sempre quando legge il breviario». I preti cattolici leggono il breviario. Quell'uomo non si immaginava che leggesse un libro che è per tutti. La Bibbia è per tutti ed è da leggere. Quando con i miei giovani di Essen organizzo una colonia di vacanza, generalmente ci raccogliamo prima della colazione per un quarto d'ora. Cantiamo un cantico, come per esempio «Non c'è Dio grande come te», e leggiamo il versetto biblico della giornata. Infine indico un passaggio della Bibbia che ognuno leggerà per conto suo in un angolino tranquillo. Quelli che hanno fatto il primo passo verso Gesù fanno la stessa cosa a casa loro, perché non possono vivere senza ascoltare la voce del buon pastore e senza parlare con lui. Ravvivate anche voi la parte privata della vostra vita cristiana cominciando a leggere il Nuovo Testamento. un quarto d'ora di raccoglimento la mattina o la sera. E dopo aver chiuso il vostro Nuovo Testamento, unite le mani e dite: Signore Gesù, ora voglio parlare con te. Oggi ho molte cose da fare. Aiutami a compierle. Preservami anche dai miei peccati preferiti. Dammi amore per gli altri e riempimi con il tuo Spirito Santo. Pregate, parlate con Gesù. Lui è qui, vi ascolta. E anche questo è parte dell'aspetto privato di una vita cristiana. Il cristiano parla con il suo Signore. Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento sempre allo stesso giorno e alla stessa ora, qui su CRC FM. Buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.
Il libro è edito da Solideo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.